questa domenica e domenica prossima il Vangelo ci parla della preghiera. Gesù insegna a pregare. Lo sappiamo che Gesù insegna a pregare perché tutti recitiamo il Padre Nostro, che è proprio il contenuto principale dell'insegnamento di Gesù di Nazareth sulla preghiera dei suoi discepoli. Ma in questa domenica e in domenica prossima il Vangelo ci dice ancora qualcosa di più importante su come, quando e perché pregare. Dunque, a parte il contenuto della preghiera cristiana, il punto è proprio quello che Gesù dice all'inizio del Vangelo di oggi, quando l'Evangelista Luca dà il titolo al passo del Vangelo. Disse loro una parabola per indicare che bisogna pregare sempre senza stancarsi. Pregare sempre senza stancarsi. Quindi Gesù è il primo a sapere che quando preghiamo ci stanchiamo di pregare. E questa è un'esperienza che facciamo tutti, soprattutto quelli di noi che ci provano. Pregare non è immediato, non è un fatto naturale, non è seguire il proprio istinto religioso, non è appellarsi a un eventuale senso spirituale o dimensione spirituale della vita. A pregare ci si stanca. E Gesù indica con questa parabola il suo obiettivo. Dice: pregate sempre senza stancarvi. E fa un esempio. La parabola è un insieme di esempi. Una vedova che è tormentata da un avversario e va dal giudice protestando e chiedendo giustizia. Il giudice non l'ascolta perché è un giudice che non teme Dio e non ha riguardo per nessuno, ma siccome questa vedova insiste e va di mattina e va al pomeriggio e va alla sera e va alla notte, questo giudice non riesce più a dormire, è stufo di questa vedova e quindi alla fine interviene e le fa giustizia. Così dice Gesù: Dio farà giustizia prontamente quando i suoi eletti grideranno verso di lui giorno e notte. Dunque Gesù ci sta dicendo che la preghiera è un grido che nasce da una situazione estrema di difficoltà. C'è un avversario, c'è un nemico, c'è uno che mi tormenta, c'è quella situazione che non mi dà pace, c'è quell'inimicizia che è nata con quella persona o quell'istituzione che mi ha tolto la serenità. Il grido perché c'è un nemico. Avete sentito il racconto della prima lettura di oggi? Israele è appena uscito dall'Egitto e subito insorge contro di lui un avversario, Amalek, che lo combatte per terminarlo. E allora come reagisce il popolo che Dio ha liberato dalla schiavitù dall'Egitto? Mosè sale sul monte e chiede a Giosuè di scegliere solo alcuni che combattono e lui personalmente, Mosè, sta sul monte con le mani alzate. Però Mosè è un vecchio, ha più di 80 anni e sapete, stare con le braccia alzate così si fa fatica, anche Mosè rischia di scoraggiarsi, di non riuscire a pregare. E allora avete sentito come fanno i suoi aiutanti, suo fratello Aronne e il loro aiutante Hur, gli tengono le mani alzate, proprio come fa il prete durante la messa, che tiene le braccia alzate. E basta quel gesto per dire che Mosè sta pregando per Israele. E siccome Mosè è stanco e vecchio, gli mettono anche una pietra per stare seduto. Quindi il nonno che è lì non fa niente. L'importante è che ci sia, che vigili, che stia sveglio, e gli altri due gli tengono le mani alzate. E Mosè lì sul monte fa un gesto come se fosse il segno della croce, come se fosse il nostro crocifisso. Vedete com'è fatto il nostro crocifisso? Gesù è sveglio, è crocifisso ma ha gli occhi aperti, le sue braccia sono distese, sta pregando per tutti noi. Mosè prega per il suo popolo. Quando le sue braccia sono alzate, il suo popolo vince. Quando le braccia cadono giù, il suo popolo perde. La preghiera è un grido insistente contro il nemico che ci aggredisce, un nemico che a volte ha dei nomi precisi, ma a volte non ha un nome. Può essere una disgrazia, una malattia, una prova, qualche cosa che ci riduce, che ci abbatte, che ci toglie la gioia di vivere, che ci toglie anche la forza di andare avanti. È la grande battaglia. Non so se vi ho raccontato dello spadino. Sotto Natale è venuto a trovarmi un giovane ragazzo che frequenta l'Accademia di Modena, abita, la sua famiglia abita qui, a poche centinaia di metri dalla chiesa, e c'è la tradizione dello spadino, cioè nel momento in cui si frequenta il primo anno, a Natale, questi giovani delle nostre forze dell'ordine vanno dai loro parroci e chiedono a loro, durante la messa di Natale, pensate, di benedire lo spadino. Lo spadino è quello che voi vedete nelle loro uniformi elegantissime. In realtà lui mi ha spiegato, guarda che questo spadino non lo usiamo proprio mai, anche in un momento di difficoltà, lo spadino deve stare nella fodera. E non lo vediamo neppure noi, lo facciamo, lo possono vedere le nostre mamme, ma noi non sappiamo come è fatto questo spadino. Però viene a benedirlo, vuole la benedizione dello spadino. Allora io prima ho parlato con i suoi genitori, gli ho detto no, guardate, lo spadino non lo benedico. Poi i suoi genitori insistevano, ma noi siamo suoi parrocchiani, dico, mi fa piacere, non vi vedo mai, comunque sono contento che siate miei parrocchiani, mandatemi vostro figlio, perché ormai non è più un adolescente, ne parliamo dello spadino. Beh, abbiamo passato una lunga conversazione di più di un'ora per parlare dello spadino, e alla fine gli ho detto, senti un po', la Chiesa ha benedetto troppe armi. Sono 2000 anni che benediciamo delle armi. Adesso io dico basta. Se tu vuoi la benedizione vai dal mio vescovo. E lui, il nostro vescovo, è molto furbo, è molto buono, ma molto furbo, mi ha detto, ma io ci sono già stato dal mio vescovo. Dice, ah bene, che cosa ti ha detto? E mi ha detto che devo trovare un altro che faccia lo stesso rito dello spadino. Dico, bene. Io invece ti dico, se vuoi la benedizione dello spadino vai dal vescovo, vediamo se te lo dà. basta a benedire armi, basta, ci siamo sbagliati, ci siamo ingannati. Durante la prima guerra mondiale gli eserciti italiani e gli eserciti austriaci avevano il cappellano militare a poche decine di metri gli uni dagli altri, ognuno dei due celebrava la messa per vincere contro l'altro. Ma secondo voi, perché vi dico queste cose? Beh, un po' per alleggerire il tono della nostra conversazione odierna, ma un po' per dirvi che c'è un'interpretazione completamente folle della prima lettura di oggi. L'interpretazione è: per andare in battaglia dobbiamo pregare e vinceremo. L'interpretazione, se volete, diventa l'invito alla jihad, alla guerra santa, alla guerra infinita delle forze del bene contro quelle del male. Conosciamo questo linguaggio. Basta. Quel passo lì, quel racconto dell'Esodo, non vuol dire nulla di tutto questo. Non ci sta dicendo che per vincere dobbiamo combattere contro dei nemici fisici o contro delle istituzioni. Ci sta dicendo che la vita è una battaglia. E per sopportare lo scontro contro il nemico, che è presente anzitutto dentro il cuore di ciascuno di noi, non possiamo che rivolgerci a Dio e usare l'arma della preghiera, incessantemente, senza stancarci. Vi siete stancati? No, vede? Molto bene. Allora oggi chiediamo a Gesù questa grazia, di provare anche noi a pregare senza stancarci, domandando come facciamo nell'ultima richiesta del Padre Nostro. Come finisce il Padre Nostro? Ma, li, be, ra, ci, liberaci dal male. Ma liberaci dal male. Che vuol dire sia liberaci dal male, da quel male lì, ma anche vuol dire liberaci dal maligno, dal nostro avversario, dal diavolo, dal Satana, dal divisore, liberaci. La preghiera è un grido incessante ed è gridando che noi scopriamo non che siamo forti ed eroici, ma che siamo piccoli e deboli. La preghiera è l'esperienza di chi conosce di non essere capace da solo, di non potercela fare, e ha bisogno dell'aiuto del Signore. Abbiamo cantato nel Salmo, no? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Alzo gli occhi verso i monti, ma da dove mi vedrà l'aiuto? Dal Signore.